Allora, americano di proxy luminale.
Yo, bro. Salutiamo Gualti.
Ciao, Gualti. Bella.
Poi un giorno verrai a dirci la tua di come effettivamente è.
Sì, ora facciamo illazioni e poi lui ce le confermerà.
Esatto, esatto. No? Poi verrà giusto a smentire categoricamente. Fa come Alessandro Borghese, confermo, ribalta completamente la situazione.
Esatto. Siamo qui?
Riuniti oggi.
Riuniti oggi per affrontare un po', tirare un po' le fila della situazione americana del primo anno di Biden, per capire un po' come sta andando, come è andata, anche a fronte di quello che ancora ogni tanto appare che diventa polemica, come la foto di qualche giorno fa di quella famiglia riunita col fucile, con l'albero di Natale. Adesso c'è tutta una polemica colossale sugli antiabortisti che vogliono abolire le leggi sull'aborto. C'è tutto un solito fermento, no? In America, che però è un po' passato un po' più in sordina, perché senza Trump, che passa tutto il giorno su Twitter, diciamo, arriva un po' meno, no? Arriva un po' meno quello che sta succedendo, però un po' arriva, qualcosa arriva. Quindi
sì,
cerchiamo di capire un po'.
Sempre un po' in sordina. Allora, per svegliarvi un po', intanto un po' di sigla.
Madonna, come le lanci te le sigle? Mamma mia. A sto punto, allora mi vengono anche i 5 minuti.
Oh, vedi, ma come lanci tu, come ti vengono a te i 5 minuti? Poi sti giorni in particolar modo, quindi sì, sì. Racconta.
Allora, da qua, a quanto pare è stato dimostrata fisicamente un'interazione di un neutrino, giusto, corretto? Correggimi se sbaglio.
Ah, guarda, io dovrei, se aspetti qualche decennio, vado a prendermi una laurea in fisica quantistica applicata a non so che cosa, e poi ti dico, sì, hai ragione, no, non hai ragione. Fatto sta che, per dirla alla proxy luminale, come solo noi sappiamo tirare le supercazzole scientifiche, ok, hanno trovato, mettiamola così, sono gli scienziati, sono riusciti ad osservare un'interazione particolare di neutrini, ok? Questa osservazione è stata un'osservazione molto singolare, perché da quel che ho capito l'interazione di neutrini è molto difficile da osservare, replicare, creare il laboratorio, ok? E quindi, insomma, a detta degli addetti ai lavori, siamo davanti a una, diciamo così, una svolta abbastanza epocale di questo lato della fisica. Ok.
Esatto.
Direi siamo quasi proprio nuove frontiere sulla fusione nucleare agli stessi livelli, insomma. Non
sì, questa è la fisica delle subparticelle.
Siamo alla fisica su particelle, esatto. Quindi, insomma,
argomenti di cui noi, dall'alto della nostra incompetenza, possiamo permetterci di parlarne di continuo, no? Capito?
Ma assolutamente, sono proprio i nostri argomenti preferiti.
I nostri argomenti. Hanno fondamentalmente visto degli neutrini che sbattevano fra di loro e hanno visto che è successo qualche cosa. Di solito le interazioni fra particelle genera altre particelle, più piccole o più leggere, e quindi stanno cercando di capire che cazzo è venuto fuori da queste collisioni, questi contrasti fra particelle. E diciamo che è interessante anche per il fatto che fino a pochi anni fa il neutrino era ancora, diciamo, un argomento teorico più che pratico. Quindi si fanno passi avanti nella, diciamo, conferma del modello standard e dimostrare che in effetti quello che è sulla carta è anche la realtà. Quindi questo qui è un ottimo risultato, esatto, che è stato compiuto ovviamente alla Ginevra, all'LHC, perché dove vuoi che succeda se non
siamo
all'LHC.
Sempre là. Gran posto.
Gran posto.
Per dare una definizione, per magari qualcuno che ne sa un pelo più di noi, e quindi potrà dire: meno male che questi qua non sono degli scappati di casa. In realtà un po' lo siamo, però
un po', sì.
Adesso ti sparo la definizione. Il neutrino è particolarmente complesso da studiare. E ti spiego perché. Perché la sua carica elettrica è nulla. Perciò le sue possibilità di interazione con il resto della materia sono davvero limitate.
Ostite.
Hai visto? Ho messo pausa, mi sono studiato quella triennale in fisica applicata.
Bene, quindi auguriamo all'LHC di approfondire la ricerca, di trovare altre storie e di finalmente scoprire come teletrasportarci da un'altra parte, perché di questo pianeta. Io mi sono rotto i coglioni.
Viva il CERN!
Viva il CERN! E per tornare all'argomento che di questo pianeta mi sono rotto i coglioni, parliamo di americani. E quindi parliamo e parliamo quindi, primo anno di Biden. A breve, no?
A breve. Sì, sì, a gennaio del 2021 Biden ha cacciato a pedate il parrucchino dalla Casa Bianca.
Siamo quasi a Natale.
Siamo quasi a Natale, quindi ormai diciamo che un anno fa, se non ricordo male, un anno fa c'era Trump che stava sbraitando e urlando e inneggiando a furti elettorali, brogli, robe fuori di testa, mentre insomma Biden era già che sbocciava. C'era il famoso video di Kamala Harris che lo chiamava we did it,
vero,
we're gonna be the next president, tiri lì tiri là. È passato un anno, vediamo un attimino di vedere cosa è successo in questo 2021 oltreoceano.
Ma dall'alto, sai, ripetisco, dalla nostra incompetenza, perché non siamo
dall'altro la nostra incompetenza. Beh, allora, sai che ti dico? Una cosa te la dico subito.
Vai.
E questa cosa qui l'ho notata. Sono bravi gli americani a dettare i ritmi e i tempi delle notizie che arrivano ad oltreoceano.
Adesso sì.
Sì,
prima
sì,
erano
no,
meno bravi.
Vabbè, prima
i democratici sono bravi.
I democratici. Perché mi ricordo, tipo, ai tempi di Obama, in Europa si parlava solo di Obama, l'Europa non esisteva, esisteva solo Obama. Quest'anno Biden, che doveva essere il salvatore del mondo libero, perché, capito, cioè, aveva mandato a casa Trump, cioè, questo si era presentato, ho appena mandato a casa Trump, ho salvato il mondo dalla guerra atomica perché ho tolto quel pazzo, ho tolto il bottone rosso a quel pazzo, quindi adesso arrivo io e sistemerò le cose e farò, insomma, no? Riporterò luce, prosperità, pace e prosperità a questo pianeta.
Non è andata propriamente così, quindi per niente. Diciamo che appunto i democratici sono bravi a dosare quello che deve arrivare, perché hanno una gestione più centralizzata, e soprattutto Biden non mi sembra proprio uno social di base, cioè non ha quel tipo di approccio.
Grazie al cazzo, devastante. 78 anni.
Vabbè, l'altro ne ha 76, solo che gli dai in mano un telefono e non fa altro che twittare delle minchiate, quindi... cioè,
tra i due meglio Biden in questo. Biden Trump 1-0.
Sì, su quello sì. Perché un po' di silenzio ogni tanto fa bene, no? Per riflettere. In questo caso un po' di silenzio fa bene. Però là sotto comunque si è lavorato in qualche modo e si è fatto. Ti cito una delle cose più importanti, nel bene e nel male, dell'anno di Biden. Ci stai, no?
Sì,
il ritiro dall'Afghanistan. Cioè, non dimentichiamoci che quest'anno gli americani se ne sono andati con la coda fra le gambe, letteralmente, dopo 13 anni di guerra dall'Afghanistan, lasciando macerie praticamente. Fine di un'era. Male. Quindi malissimo.
Penso che tra i vari scenari ipotetici che sarebbero potuti scaturire, hanno scartato i 10 peggiori e ne hanno creato uno ancora più brutto.
Sì.
Perché veramente aspettavano, c'erano i talebani che stavano aspettando veramente dietro l'angolo. Letteralmente dietro l'angolo.
Dietro l'angolo.
Hanno riconquistato il paese in un mese. 5 settimane.
Esatto.
Una roba becera.
Una merda. Diciamo che questo non è un gran biglietto da visita per il primo anno del presidente americano, perché in realtà era una patata bollente, no? Praticamente, che continuava a passare di mano in mano, prima o poi qualcuno scoppiava, no? Quindi è una guerra fortemente voluta dai repubblicani all'epoca di Bush, presa in realtà in mano dal pacifista Obama, che ha triplicato i bombardamenti là praticamente, però va bene.
Sì, è vero, è vero.
Poi la palla è passata di nuovo di mano ai repubblicani, con Trump che aveva già avviato in realtà il fuggi-fuggi in qualche modo, no? L'aveva approcciato, perché Trump era molto in realtà assente a livello di politica estera in quei 4 anni in cui c'è stato, quindi stava in realtà facendo una sorta di proprio di passo indietro generale globale, È arrivato Biden, ha detto: sai com'è, non possiamo fare diverso, è tanto un fallimento di merda, caviamoci dei coglioni. Però questo è una macchia abbastanza grossa nei 4 anni di un presidente, capito? Quindi sì. è una patata che gli esplosa lui in mano, praticamente.
È stato abbastanza bravo, però, a farlo subito.
Sì, a quel punto lì tanto vale farlo subito, togli il dente, però diciamo che ne esce un quadro devastante dell'incapacità americana di gestire una cosa del genere, perché alla fine dei conti la responsabilità te la sei preso tu sulle spalle, no? Quindi in qualche modo
l'ha sbagliata sin dall'inizio, l'ha sbagliata tutta, hanno continuato a sbagliarla e a quel punto lì hanno veramente tagliato il ramo secco.
È
stato un taglio di ramo, se proprio semplicemente. Vabbè, basta, torniamo a casa, vaffanculo. Boh, secco lì. E quello è stato sì un brutto colpo che chiaramente ha causato un calo dei consensi clamoroso che già non era ai massimi livelli.
Esatto. Poi ci mettiamo ad esempio l'argomento vaccini. Trump
COVID,
era molto assente su questo argomento. Biden ha dato un giro di vite molto intenso per cercare di riallineare la situazione americana con l'Europa o con gli altri paesi del mondo, ed erano molto indietro e hanno cercato di rincorrere un po' la situazione. Però in realtà sono ancora abbastanza zoppicanti sull'argomento. Ci sono degli stati là che sono un po' in difficoltà, sono degli stati, soprattutto repubblicani, che osteggiano questa scelta centralizzata dall'alto del vaccino. Insomma, i danni di Trump questi qui sono evidenti, ma i danni sono anche nella testa degli americani. Ecco, la troppa libertà a volte fa male.
I danni di Trump sono insiti nella testa delle persone, sono danni culturali. Esatto, purtroppo quelli lì, bisogna ammettere, non è neanche troppo colpa di Biden, che si è ritrovato poi dopo un paese molto più polarizzato, molto più diviso, figlio di una di insomma un brutto scossone culturale che è venuto a galla per colpa di Trump, ammettiamolo, ok? Quindi una situazione sicuramente non difficile. Però insomma, questa qui la patata ce l'hai, hai voluto la bicicletta a pedali, sapevi cosa saresti andato incontro e quindi insomma diciamo che e non è difficile, però se il fottuto presidente degli Stati Uniti d'America, quindi insomma diciamo che di cose facili non è che ti puoi aspettare delle cose facili,
no.
Dovresti essere comunque pronto e predisposto per affrontare queste problematiche, no?
Secondo me comunque in questo caso lo sta facendo, lo considererei comunque una vittoria in qualche modo, visto i disastri da cui arrivavano. Lo considero almeno un tentativo degno di nota. Ecco,
quando passi dal 2 al 4 e mezzo, quando passi dal 2 al 5 e mezzo, diciamo che 4 e mezzo no, 5 e mezzo, arrivi a casa e fai, ti lecchi i gomiti, chiaramente.
Esatto. Non siamo a 7.
Sufficienza.
Non siamo
no,
a 7.
No, esatto, esattamente.
Quello no. Poi, cosa abbiamo dell'era trumpiana, dell'era bideniana?
Abbiamo un grosso problema.
Oddio.
Che ho letto ultimamente, che è il suo vicepresidente.
Che problema c'è?
Suo vicepresidente, ho letto un po' ultimamente, ho cercato di seguire un po' questa scia di notizie, e c'è in America un problema abbastanza complesso su come Kamala Harris sia effettivamente considerata, a detta di alcuni, addirittura inutile. Kamala Harris, ricordiamoci, è il primo vicepresidente donna, oltretutto di origini non è afroamericane, asiatiche, insomma comunque etnicamente non è la classica
Hillary Clinton,
esatto, grazie.
Non è la classica,
come dirla in modo,
lo dico io, WASP.
Quello, ok, non è la classica americana. Quindi insomma, diciamo così, molti organi politici, insomma molta critica, si era concentrata su questo aspetto, sapendo, immaginando che, soprattutto in questo periodo storico, vicepresidente Kamala Harris sarebbe stata al centro comunque di particolari critiche e scontri sotto il mirino, no? Nel mirino, e quindi insomma avrebbe dovuto avere, secondo alcuni, una maggior protezione da parte del presidente. Ok, diciamo che c'è questo problema appunto di immagine. I consensi di Kamala Harris sono veramente minimi storici, stiamo parlando di consenso al 28% quando Biden comunque, che è minimi storici, è al 38, è comunque 10 punti sopra, cioè Kamala Harris c'è proprio sotto i cali dei piedi, ok? Non riesce a portare comunque iniziative degne di nota. essendo comunque vicepresidente, e il suo entourage, voci trapelano, sembrerebbe alcune voci trapelino dal suo entourage, in cui si dice che lei così è in balia degli eventi e non riesce a dare un apporto concreto alla presidenza.
Ok.
Questo è un problema che è abbastanza noto, sai, come ho detto, è donna, origini particolari, quindi queste cose qui gli americani fanno
I
abbastanza.
democratici. Gli
Sì.
americani democratici.
Gli americani democratici, chiaramente
Ai repubblicani gliene frega un cazzo,
gli
quindi.
americani repubblicani mi frega un cazzo, quelli che gliene frega qualcosa li vedi che si fa le foto con la famiglia e gli Uzi, quindi insomma
Ecco,
diciamo
infatti
che
dopo ci
ecco.
arriviamo.
Sì. Invece, d'altre parti, alcuni danno la colpa addirittura al presidente perché dicono che lui lo sapeva cosa andava incontro, avrebbe dovuto proteggerla. Invece, in questo momento qui, il servizio comunicativo della Casa Bianca è
Latita.
più concentrato a salvare l'immagine di Biden e se ne frega altamente di quello che fa la Harris.
Ok.
Ok, questo è un po' il succo. Poi ci sono altri particolari, ho letto sempre di questa storia qui, però insomma, diciamo che sono altri dettagli che non cambiano comunque lo status quo. E questa cosa qui in generale comunque, ecco che fa incrinare ancora un po' di più, diciamo così, l'ambiente alla Casa Bianca, perché effettivamente la squadra non è affiatata, la coppia non funziona troppo bene. Comunque in America, comunque questa coppia presidente vicepresidente è molto più forte di quello che vediamo noi, anche perché ricordiamoci che il vicepresidente è nominato direttamente dal presidente, presidente che sceglie il suo secondo, e come abbiamo già detto la settimana scorsa, abbiamo accennato la settimana scorsa un paio di settimane fa. Andate voi a vedere sul sito proxyluminale.com, quando vi prende 5 minuti, un paio di puntate fa abbiamo accennato questo discorso. Che il vicepresidente in alcuni momenti potrebbe diventare pro tempore presidente degli Stati Uniti, cioè è il primo in linea di successione. Quindi non stiamo parlando di faccio venire mio amico, deve essere una nomina e deve essere una nomina fatta bene. Perché se il presidente sbaglia la nomina del suo secondo, cazzo, se sbagli quello, voglio vedere tutto il resto.
Giusto, giusto. Quindi abbiamo anche questo tipo di difficoltà qui che scontenta il proprio elettorato, che è il peggior tipo di approccio, perché tanto l'altro lo scontenti sicuro, se scontenti il tuo. Come ad esempio un argomento che io leggo molto spesso su Reddit o sui social in generale americani, no? O anche i giornali americani, un argomento che è sensibile e non è trattato a sufficienza da Biden è certe promesse elettorali. Non direttamente sue, perché in realtà Biden è democratico quanto io sono asiatico, perché è un vecchio democratico, quindi è di estrema destra praticamente. È più la frangia democratica in generale, soprattutto la loro estrema sinistra, che anche in questo caso non è estrema sinistra, che è tipo Bernie Sanders, no? O
Sì.
la Cortez. Che hanno fatto molta campagna per invogliare i giovani a votare riguardo, ad esempio, all'abolizione degli esagerati debiti scolastici, che è una bolla assurda, americana, che è folle, che c'erano praticamente solo loro, o anche la sanità pubblica, cioè ridurre l'impatto della spesa privata per le cure sanitarie, l'accesso sanitario. Sono due temi che sono stati cavalcati con grande ferocia dai democratici e poi, boh, fine, non ha fatto
Non
niente.
hanno fatto niente,
Nulla,
no, assolutamente.
nulla, zero. Anzi, hanno stampato 170 miliardi di trilioni, hanno inflazionato il pianeta e adesso abbiamo l'inflazione al 6%. Quindi, il
Eh
cazzo,
sì, vabbè,
proprio,
ti ricordo sempre
sbatti
che gli americani
i coglioni.
sono quelli che hanno mandato a cagare Sanders quando in piena pandemia lui per vincere le primarie democratiche, lui proprio come cavallo di battaglia era. Ragazzi, ce lo vedete com'è vivere in un paese dove la sanità è privata? Facciamo qualcosa per la sanità pubblica che magari muore meno gente? L'hanno cacciato
Sì.
direttamente, ha perso le primarie mestamente. Quindi, insomma, in una nazione così, purtroppo.
Però i
Non farmi
democratici avevano.
finire la frase perché non siamo su extraluminale.
Bravo. I democratici però avevano calcato la mano sulla questione perché avevano bisogno del voto giovane, avevano bisogno del voto di, insomma, di più voti possibili per avere un risultato più certo possibile. Sì, e, sì. E l'argomento, ad esempio, dei debiti scolastici in America è sensibile, perché adesso uno dice: non è giusto, hanno preso dei soldi, è giusto che li paghino. Dipende, perché si parlano proprio di bolle, dove le scuole hanno iniziato a costare cifre sempre più folli, perché tanto ai giovani inficcavano dei debiti lunghi una vita, e quindi ci sono delle situazioni paradossali di 100, 200, dei rotti mila dollari da pagare per andare all'università. E questo ovviamente crea dei disagi sociali, dei problemi, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, sì, pare cose, ragazzi, cioè a 18 anni parti con un mutuo per studiare, ma un mutuo,
mutuo.
$200, 200.000 dollari per studiare, e poi li devi ridare chiaramente negli anni successivi, quando incominci a lavorare. Il concetto in sé,
esatto,
idealmente, non sarebbe
così abominevole.
Così abominevole. Se... E qui ci sarebbe una sfilza di sé che non basterebbe una puntata, ok, per fare tutta questa sfilza di sé. Però in linea di massima, se vivi in un... cioè, se il contesto lo permette, ok, quindi dico io, ok, ti permetto di studiare, ti anticipo la possibilità di studiare, tu me la ripaghi dopo, perché comunque io ti assicuro che una volta che hai studiato ti faccio trovare un lavoro che ti permetta di vivere bene, comunque sia, in un qualche modo di ridarmi indietro un po' di quello che ti ho dato per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Quindi, diciamo così, ti aiuto adesso, mi ridai un po' indietro dopo, comunque sia, ti permetto di fare cose. Quindi, se fosse bilanciato il sistema, è un concetto che comunque non scarterei a priori.
No.
E ci può stare.
Il problema, okay, è chiaramente quando si fa prendere la mano e si creano ovviamente delle speculazioni e le cifre perdono il controllo. È un po'
Stai parlando degli americani con qualcosa di privato e con, sì, dei soldi in mezzo per caso?
Sì, esatto, ecco, proprio quello.
Cioè, ok, tutto torna allora.
Tutto torna. È come, ad esempio, è lo stesso identico problema della sanità privata, no? In uno stato capitalista come l'America, cioè, vabbè, ok, vuoi avere la sanità privata? Anche in Germania la sanità tecnicamente è privata, nel senso che devi avere un'assicurazione. Solo che l'assicurazione costa tipo, non lo so la cifra esatta, qualche centinaio di euro, e comunque l'accesso a delle prestazioni professionali al di fuori ha un costo limitato. In America chi non ha l'assicurazione si trova, non so, $18,000 per un'ambulanza e un parto, cioè cifre che non hanno senso, ok? Quindi
sì,
creano,
sì,
questi abomini in qualche modo. Dico ovviamente cifre a caso, Gualti non mi odiare perché non li so i numeri esatti, però parliamo proprio pur parlé, come si suol dire, dall'alto della nostra incompetenza. E quindi questa cosa Biden ignorata, ha fatto finta proprio che non ci sia anzi ha solo, ribadisco, stampato 40.000 trilioni così a pioggia con il buon Powell che fa brrr con la stampante, e ha rovesciato tutto quello che poteva e ha creato fondamentalmente le basi per quello che è adesso la situazione di inflazione rampante che c'è.
Ma ha fatto passare la più grande riforma degli Stati Uniti dopo, che ne so, tipo la corsa verso il Far West, con questo piano epocale costato svariati miliardi di dollari, mille miliardi, adesso intanto che lo dico lo cerco, questo piano, ha lanciato questo piano infrastrutturale per rifare fondamentalmente le autostrade degli Stati Uniti.
Ah, questo non lo sapevo.
Dove non so cosa fare, una bella distesa di cemento. E insomma è passato da poco al Senato, da poco, insomma ho letto la notizia un mese fa, e quindi insomma chiaramente lui l'ha dipinta come una grande vittoria, perché chiaramente crea posti di lavoro, creerà, no, migliorerà comunque tutte le strade. 1200 miliardi di dollari,
io boh.
Biden esulta, ha fatto un monumentale passo in avanti come nazione. Quindi insomma, invece il voto sul pacchetto sociale da 1850 miliardi è stato rinviato.
Ecco.
Notizia riportata dall'AGI, questo qui è del 6 novembre, quindi sì, un mese fa spaccato. Quindi insomma, questo qui per lui è una gran gran vittoria.
È un New Deal, no? Quell'approccio lì, fai fare delle strade.
Sì, sì, sì.
Ammetto che se facessero delle strade da noi, voterei anch'io qualcuno che le fa, però, per dire, quindi, volentieri. Insomma, due strade sono belle da fare.
Beh, qui più che due sarebbero da fare tutte.
Tutte, praticamente.
Ma...
Ma
ci vedremo forse a rantare in una puntata di Extra.
Arriveranno le macchine volanti prima che abbiano rifatto i ponti da noi, molto probabilmente. Dovranno inventare, l'italiano si inventerà di nuovo Leonardo, perché inventerà le auto volanti, perché non posso rifare i cavalcavia. Quindi
quando ci saranno le auto volanti, finalmente rifaranno tutti i cavalcavia, spenderemo un sacco di soldi,
esatto,
per rifare delle cose inutili.
Con le auto che ci passano sopra volando. Una cosa che sta contraddistinguendo la Biden è sicuramente un inasprimento nei rapporti con la Russia, ad esempio, e una generale riapertura dei rapporti con l'Europa. Sono due, sì, cose che sono care ai democratici, comunque questa è sempre stata una questione democratica. Anche il buon Obama aveva fatto le stesse cose, e Biden ha fatto per 8 anni il suo vice. Quindi diciamo che si notano dei riflessi, ok, di qualche tipo.
Beh, sì, sì, sì. E c'è comunque questa, come si dice, tradizione di ogni buon presidente americano, facci caso, che appena si insedia al governo, passa poco tempo e la piazza lì battezza un nemico e sarà il nemico dell'America per, sì, i prossimi 4 anni.
È un grande classico.
C'è sempre il villain di ogni presidente.
Sì.
E Biden ha battezzato non più la Cina, ma la Russia, così dal nulla. Mi ricordo ancora quell'articolo, lessi, che Biden diceva: no, non la Cina, è la Russia il nemico da temere. Punto. Perché, per come, per quando, ma da dove la salti fuori? Fino a ieri, no? Stavate per bombardare la Cina nel mare, no? Lì, alle isole Parcel per le rotte. Dal nulla è ritornata la Russia, tant'è che mi ricordo, Putin rispose, ma che vuoi, chi sei?
Chi
ti conosce, cioè...
Beh, diciamo che Biden, dall'alto dei suoi 80 anni, ha visto quello durante la guerra fredda, quindi è rimasto un
sì,
po' lì.
Ah, sì, sì, insomma, infatti probabilmente lui negli appunti l'ha scritto Unione Sovietica, gliel'avrà corretto qualcuno.
Presidente,
URSS. No, adesso non è più, è Repubblica Federale. Come noi, sì, come noi. Ah, copioni.
Maledetti comunisti. Quindi diciamo che, se tiriamo un po', diciamo, delle file in generale, c'è un po' di vecchio, nel senso è il classico dell'approccio democratico alla politica estera, ad esempio, c'è un po' di nuovo con le questioni del Covid che ha dovuto affrontare e prendere in mano dal casino di prima, c'è una questione di insoddisfazione del proprio elettorato, i numeri sono bassi, siamo al primo anno, di solito il primo anno è l'anno dell'amore con il Presidente dell'America, di solito il primo anno sono i voti, sono i punteggi alti, e verso l'ultimo anno calano, non al primo. Quindi diciamo che questi 4 anni democratici potrebbero in realtà non portare fondamentalmente a una riedizione, è una riproposta di un governo democratico. C'è il rischio concreto che siano 4 anni e poi si va ad accoltellarsi fra 4 anni fra chi sarà il successore di Trump o Trump stesso e difficilmente Biden, perché è anche troppo vecchio. Cioè, c'è anche una questione americana che dicono che Biden è comunque troppo vecchio per fare altri 4 anni, quindi dovranno per forza...
Ne stanno già parlando.
Quindi c'è il rischio che lo debbano far fare alla Kamala Harris, che comunque non la sta lanciando, quindi... può darsi che questi 4 anni,
sai, di solito no, c'era sempre 8 anni uno, 8 anni l'altro, hanno detto va bene, allora noi Trump lo secchiamo dopo 4, tocca a voi per 4, però poi dopo ricominciamo con gli 8, quindi adesso facciamo un giro 4-4, perché tanto nessuno dei due c'ha un candidato papabile, ok, per fare qualcosa di decente. Vi lasciamo 4 anni un vecchio e poi dopo ricominciamo con i soliti 8 e 8.
Sì, solo che al prossimo 8 repubblicani subito.
Sì.
Ah, sperando che non sia proprio Trump, ok?
Perché sennò... Ma no, Trump non lo fanno più presidente.
Non lo so. Torniamo alla foto, che era l'argomento iniziale, e lo usiamo come argomento finale. Quella foto che ha innescato l'argomento di stasera. Quella foto di una famiglia con dietro l'albero di Natale e in mano degli AK-40, no, cosa erano? Degli M16, degli M4,
anni.
Che cacchio.
Lui è un, non mi ricordo se un membro del congresso o addirittura un senatore, comunque ecco. Diciamo così, un parlamentare, come diremmo in Italia, ok? Ecco. Un onorevole, ok, mettiamola così. Un onorevole repubblicano che ha fatto la foto di Natale con la famiglia, sono in 6-7, non mi ricordo, quella foto l'ho vista, adesso me la ricordo, però insomma sono in 6-7 dietro l'albero e ognuno di loro ha un'arma in mano, scarica, e lui nel messaggio ha scritto Babbo Natale, per Natale portaci le munizioni.
Madonna santa.
E insomma, chiaramente potete immaginare lo scalpore, l'indignazione e anche i like che ha suscitato. Insomma, chiaramente il mondo si è spaccato a metà tra chi appoggia e chi condanna. Fatto sta che questo onorevole repubblicano degli Stati Uniti ha piazzato questa foto su Twitter per le feste di natalizie. E chiaramente non vogliamo dare la colpa a Biden direttamente per questa cosa qui, ci mancherebbe altro, questo qui è figlio, a prescindere dalla casa, da chi occupa la Casa Bianca, questo è figlio dell'America, questo è palesemente figlio di un'America che esiste, che sia mo' di qua, mo' di là, esiste.
Sì, un'America reazionaria, un'America ultracattolica, un'America violenta... Un'America fissata, no, con
un'America
la libertà
bigotta
personale.
Sì. Razzista e fascista, adesso proprio diciamole, ripeto, non siamo su Extrominale, quindi mi fermo qui.
Cosa è successo qualche giorno fa? Kyle Rittenhouse, che è quello che ha sparato a due manifestanti durante le rivolte di ormai un anno e mezzo fa, quando è stato un po' di tempo fa, quel 17enne o 16enne, 17enne che è sceso in strada con un fucile d'assalto e ha sparato a due persone, è stato assolto. Cioè, ok?
Sì, no, siamo abbastanza alle solite. Fa venire in mente una cosa, facci caso, non è uscito troppa notizia attorno ai processi del 6 gennaio.
Molto poco.
Mi ricordo che il 6 gennaio 2021 dei manifestanti hanno assaltato con le armi il congresso degli Stati Uniti.
Sì.
Sono morte delle persone, 5-6 morti ci sono stati.
Sì.
Stati dei morti, ok. E quindi assalto alle armi con i morti. Tutto questo che in un qualsiasi paese democratico di un mondo libero, veramente libero, passerebbe alla storia come un tentato colpo di Stato o come una tentata rivoluzione, insomma sarebbe una cosa che farebbe fermare il mondo libero. Ok, parliamoci chiaro, no, adesso. E in realtà sta cosa qui negli Stati Uniti poi è successo, gran clamore quel giorno, mi ricordo, il giorno successivo, gran clamore, dopo una settimana nessuno si ricordava più niente, ogni tanto salta fuori qualcuno processato, mandato al processo, il vice di Trump è andato a processo,
lì secondo me la mossa è quella di tenere il panno bagnato sopra le braccia, perché se provi anche soltanto a far mangiare e masticare questa roba dai media, si fanno rivolte su rivolte su rivolte, su casini, su sparatorie, su rivolte, quindi è un po' come quando finisci una rivoluzione, no? Che fai un po' di pulizia così, senza star a fare troppo casino, no? Cioè, dai una spazzata al buio poi chiudi la porta,
vai, adesso che sono girati dall'altra parte,
tipo.
Vai.
Quindi vediamo un po' come va il 2022 per il buon Biden. Si troverà una nuova variante Omicron, si troverà l'inflazione alle stelle, si troverà dei casini nel Donbass. Dov'è che adesso sono i casini con la Russia e Ucraina ancora? Dov'è?
Ah sì, sono tornati là. No, beh, adesso c'è Russia e Ucraina, si è tornato un po' in auge.
Che è un grande classico così.
Grande classicone, ogni tanto torna. E no, adesso Polonia e Bielorussia.
Ah, scusa, Polonia e Bielorussia.
Ah beh, sì, tira dritto, vabbè, a nord di un migliaio di chilometri, ma tipo la longitudine è sempre quella, eh.
Suona tantissimo come una partita durante la fine degli anni 70, no? Qualche mondiale, no? Polonia e Bielorussia.
Sì, no,
tutti vestiti da soldati con il generale che fa il capo della squadra, capito?
Dopo fuga per la vittoria ci troviamo.
Sì, ricordo, la squadra della ferrovia, no? Squadra della ferrovia di Bratislava. Era un'altra, era così.
Ragazzi. Comunque veramente quello lì hanno praticamente piazzato il nuovo confine della di questa nuova cortina di ferro. Hanno voluto poi, perché nessuno lo cercava, nessuno voleva, hanno creato dal nulla questo nuovo confine. Non ho ben capito ancora chi è il perché e il per come, perché è facile puntare il dito e dire è stato uno, è stato l'altro. Ma lì è tutto molto più grigio e nebbioso di quel che sembra, secondo me.
E allora ci faremo chiarezza alla prossima puntata.
Assolutamente.
Dobbiamo studiare, ci mettiamo lì, apriamo una mappa sul tavolo, accendiamo la luce, Righello e soldatini... E capiamo.
E anche un po' un sigaro e un brandy.